25 anni dalla G8 di Genova. Settimana prossima ci sono le iniziative per ricordare quelle giornate. Allora, vi ricordo le principali: 16 e 17 luglio i forum tematici a Palazzo Ducale dedicati alle guerre contemporanee, al riarmo, alla finanza e alla tutela del dissenso. Il 18 luglio ci sarà l'Assemblea Nazionale No Kings a Palazzo Ducale. Il 19 il corteo nazionale promosso da Genova Antifascista. Il 20 luglio l'iniziativa per non dimenticarlo in Piazza Limonda per ricordare Carlo Giuliani. Il 21 luglio la fiaccolata commemorativa presso la scuola Diaz. Quelle giornate hanno bisogno di essere ricordate e soprattutto attualizzate. Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani, è il titolo di un libro uscito da poco per Tab Edizione. Lo ha scritto Vittorio Agnoletto, che 25 anni fa era uno dei portavoce del Genoa Social Forum. E con lui abbiamo fatto una chiacchierata a partire proprio dall'attualizzazione del G8 nel suo libro.
Perché sono convinto che sia importante, per riuscire a comprendere il mondo di oggi e anche per provare a trasformarlo, sapere cos'è accaduto allora e come si è sviluppata la storia dei movimenti da un lato in 25 anni e dall'altra parte la trasformazione del mondo globale. Noi siamo sempre di fronte al neoliberismo, ma in una fase estremamente differente. Pensate che allora proponeva gli accordi di libero commercio e oggi invece propone delle logiche protettive dal punto di vista commerciale, ovviamente a favore degli Stati Uniti. Ma la realtà e l'obiettivo non è cambiato. Oggi noi abbiamo che il 40% della popolazione possiede meno del 3% della ricchezza a livello mondiale. Abbiamo un mondo dominato dai fondi finanziari e le rappresentanze politiche diventano sempre più in Occidente semplicemente le loro immagini, i personaggi da loro scelti, delle marionette. Ecco, di fronte a questi movimenti come possono organizzare? Come possono riprovare a ricostruire quella rete enorme che fu il Social Forum mondiale? E io ragiono su questo all'interno del libro.
E di quelle giornate, sia della preparazione di quelle giornate che di quelle giornate stesse, che cosa dobbiamo portarci dietro ancora oggi? Nei giorni scorsi, ad esempio, pensavo a quanto materiale c'era su cui studiare in quegli anni a sinistra, prodotto a sinistra a vari livelli, da quelli diciamo più dal basso a quelli più istituzionali. Ecco, di quelle giornate, di quella della preparazione di quelle giornate, che cosa dobbiamo portarci dietro che secondo te sarebbe utile ancora oggi?
Quelle giornate da Porta Alegre a Genova, a Firenze, sono state delle grandi università a cielo aperto, centinaia e centinaia di gruppi che su ogni aspetto della società elaboravano delle prospettive alternative. Non dimentichiamoci che allora noi avevamo detto proprio nell'assemblea di apertura di Genova il pomeriggio del 16 luglio, attenzione, perché se prevarrà la finanziarizzazione sull'economia reale, noi andremo incontro a una crisi economica e sociale senza precedenti, ed è quello che è accaduto. E allora dicevamo attenzione, perché se va avanti il cambiamento climatico prodotto da questo modello di sviluppo, noi avremo terre che scompaiono e milioni di persone condannate ad emigrare. Allora dobbiamo riprendere da lì quelle elaborazioni e riprendere però anche le pratiche. E faccio un esempio per tutti. Allora noi ragionavamo sul bilancio partecipativo. Che cosa vuol dire? Vuol dire intendere la democrazia come qualcosa che intreccia democrazia diretta e democrazia delegata. Significa che ogni municipio, ogni comune lascia un 10-15% del proprio bilancio alla scelta dei singoli cittadini, dei gruppi di cittadini nei vari quartieri che individuano le priorità. E questa è una modalità per partecipare. Penso a quello, penso alla possibilità di stabilire una giornata all'anno in tutti i comuni per poter fare dei referendum decisionali, cioè intrecciare la partecipazione attraverso democrazia delegata e democrazia invece diretta, che stimola la democrazia delegata. Questo solo per fare un esempio.
Uno degli slogan, lo slogan di quelle giornate era "un altro mondo è possibile", e sembrava quasi vicino quel mondo possibile, che lo si stesse costruendo. Oggi Viviamo in un'epoca, insomma, del caos, delle guerre senza fine, di questo nuovo fascismo che avanza, delle nuove tecnologie che sembrano controllarci sempre di più. Le lenti di Genova, ecco, come vedono il mondo di oggi?
Prima cosa precisiamo subito. Le guerre attuali non sono dei funghi che sono sorti improvvisamente. Sono una questione tragicamente fisiologica dentro l'evoluzione del capitalismo. Ogni volta che il capitalismo è in crisi, reagisce diventando più aggressivo, portando a una concentrazione maggiore delle ricchezze nelle mani di pochi, e per realizzare questo usa tutti gli strumenti a disposizione, comprese le guerre. Quindi le guerre sono parte integrante di questo modello di sviluppo, e questa è una cosa che dobbiamo avere assolutamente, estremamente chiaro. L'altra vicenda è il potere economico, finanziario, che oggi ha una dimensione fortemente sovranazionale. Ed ecco perché noi dobbiamo riuscire a costruire sempre più delle reti e dei ponti. Ma c'è un aspetto particolare. Noi oggi dobbiamo confrontarci col potere su tre settori diversi. Siamo lavoratori, siamo consumatori e siamo risparmiatori. Allora, il conflitto sul lavoro lo conosciamo e va sicuramente aggiornato. Oggi non abbiamo più davanti la grande fabbrica fordista, ma dobbiamo imparare a portare il conflitto anche sugli altri settori. E se vogliamo cambiare il mondo, noi dobbiamo avere una leva che abbia però un punto d'appoggio esterno, cioè dobbiamo avere un punto di aggregazione delle forze per noi. Allora faccio l'esempio: se noi parliamo di essere dei risparmiatori, beh, dobbiamo ragionare sull'ipotesi di avere una banca etica globale. Si possono fare tante critiche alla banca etica italiana, però noi abbiamo bisogno di avere una finanza etica globale, esterna e sganciata dai meccanismi di funzionamento della finanza attuale. E questo è un punto. Oppure, oggi che le piattaforme sono legate alla gestione e alla proprietà del social da parte del potere neoliberista, beh, noi dobbiamo cominciare a organizzarci, ad avere delle piattaforme, avere delle social che siano totalmente esterni, autonomi a quelli gestiti dal potere. Ci servono per aggregare forze, non per stare in disparte. Dobbiamo stare anche dentro quelli ufficiali, dobbiamo fare delle incursioni perché lì ci stanno miliardi di persone, ma dobbiamo avere delle strutture nostre dove poterci confrontare. Dobbiamo riuscire cioè a creare alterità, e alterità sia a livello locale, quindi creando spazi pubblici liberati dove sperimentare alternative, sia però anche a livello globale, come gli esempi che ho fatto.
Vittorio, l'ultimo capitolo si intitola Il rimpianto. Perché?
Perché ogni volta che si avvicina l'anniversario di Genova, frotte di giornalisti mi chiedono dove avete sbagliato e che errori avete fatto. E io rispondo sempre: noi durante la gestione delle giornate di Genova, prima e subito dopo, non abbiamo sbagliato nulla. Non c'erano strade diverse che potevamo percorrere. Il problema si è verificato dopo. Il movimento ha tenuto in modo molto forte fino al 15 febbraio del 2003, con la grande manifestazione contro la guerra che abbiamo lanciato al Forum Sociale Europeo, che ha raccolto 100 milioni di persone in tutto il mondo, e il New York Times è uscito dicendo è nata la seconda superpotenza, cioè il movimento pacifista che si contrapponeva al stradominio degli Stati Uniti. Ma dopo il 15 febbraio 2003, quando è stato schiacciato il bottone della guerra, noi non abbiamo avuto la capacità di reagire su due terreni: sia su quello pratico, di trasformare l'opposizione all'inizio della guerra a un boicottaggio della guerra stessa, quindi boicottare tutte le aziende, le industrie che producevano per la guerra, impedire all'università di collaborare con progetti militari, mettere sotto attacco e quindi, diciamo, isolandole sempre di più le banche armate e via dicendo. Ma poi non abbiamo saputo neanche fare e costruire egemonia culturale. Io in questo mi rifaccio a Gramsci: qualunque cambiamento non può avvenire senza una classe dirigente consapevole del suo ruolo e in grado di costruire egemonia culturale su una fetta ampia di popolazione. Cosa voleva dire fare egemonia culturale allora? Riuscire a evitare che il penultimo vedesse come avversario l'ultimo. e cioè che alla base della piramide della ricchezza si scatenassero degli scontri mentre chi stava ai vertici osservava tutto contento. Lo banalizzo, ma questo è il punto fondamentale. Non dimentichiamoci che allora molti dei ceti popolari hanno creduto alla narrazione in quel momento della Lega, per cui l'avversario del lavoratore o del piccolo imprenditore veneto non era il grande capitale che decideva di delocalizzare, quindi di produrre qui povertà, disoccupazione e dall'altra parte stipendi da fame, ma che l'avversario era l'immigrato che arrivava a rubare il lavoro. Ecco, noi non siamo stati in grado di vincere su quel terreno culturale. E credo che la ripresa oggi debba venire su quello stesso terreno. Non ci può essere vittoria politico-sociale se prima di tutto non c'è vittoria culturale. E sia ben inteso, e questo è un altro aspetto che sottolineo nel libro, tenendo insieme diritti civili e diritti sociali. Non c'è la possibilità di dividerli. Se non c'è uno, non c'è neanche l'altro.
Prossima settimana gli ascoltatori potranno incontrarti per la presentazione di questo libro. Dove vuoi segnalare qualche appuntamento?
Sì, allora settimana che viene noi avremo il 14 luglio alle 18 a Milano la presentazione del libro all'Arci Bellezza in via Bellezza 16 con Enrico Zucca, già pubblico ministero al processo Diaz, e Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Italia. Stiamo parlando di martedì 14 luglio alle ore 18 a Milano all'Arci Bellezza. E poi la sera del 13 luglio, lunedì, alle ore 21:15 all'Arci Circolo Gagarini in via Galvani 2 bis a Busto Arsizio, ne parlerò con Andrea Cegna e con Francesco Tosi.
Vittorio Agnoletto, vi ricordo il titolo del libro da poco uscito, Il Giotto di Genova, ieri, oggi, domani, libro uscito per Tab Edizioni.